Ecco, adesso siamo arrivati alla terza lezione sui conflitti dell'ex Jugoslavia e oggi analizzeremo il conflitto in Kosovo e quello in Macedonia. Allora, come oggi abbiamo visto nelle prime 2 ore, diciamo c'è quasi un effetto, un contagio abbastanza, diciamo, lineare dal punto di vista della cronologia. La prima guerra in Croazia si sviluppa nel 91 che finisce con la vittoria dei serbi. Nel 92 comincia la guerra in Bosnia con la pulizia etnica fatta dai serbi di Milosevic nel confronto soprattutto dei bosniaci, e poi c'è l'alleanza un po' difficile tra croati e musulmani che resiste all'inizio e si consolida alla fine, ma nel mezzo ci sono dei scontri armati anche fra croati e musulmani. Alla fine tra la fine di agosto e il 20 settembre c'è l'intervento della NATO che porta nel novembre del 95 diciamo, agli accordi di Daytona, che segnano un po' un traguardo importante, soprattutto segnano un modello di risoluzione del conflitto che sarà un po' attuato in tutto l'Est Europa e anche, diciamo, nel resto del mondo, vale a dire un modello di soluzione del conflitto basato sull'integrazione, sugli stati plurinazionali. La convergenza tra promotori del liberalismo come Clinton e promotori dei valori della sinistra come Blair ha portato a una sorta di intervento umanitario, che logicamente è stato riverniciato anche e soprattutto con la cultura politically correct, perché l'Occidente non è intervenuto a difesa della Croazia, ecco, non ha ritenuto un popolo debole, non era un popolo terzo, ma è intervenuto solo a favore della Bosnia e poi interverrà anche a favore degli albanesi nel Kosovo. Ecco, quindi c'è uno Stato plurinazionale fondato sul federalismo, anche se c'è una finta confederazione con la Serbia, che comunque la Bosnia serba non si può separare dallo Stato della Bosnia, quindi non c'è il diritto alla secessione. Se non c'è un diritto alla secessione non è una confederazione, ma è una federazione, no? Ecco, passiamo adesso al Kosovo. Dunque, per ciò che riguarda il testo, noi siamo a pagina 29. Per quanto riguarda invece le tabelle, le mappe, ecco, noi siamo a. Io ho usato per le mappe la stessa sigla dei paragrafi del testo, quindi abbiamo 5 mappe sul Kosovo, cominciando dalla 33A, nel file che potete scaricare dalla mia pagina di ISPES. Allora, vediamo, il Kosovo è una piccola regione a sud della Serbia. Occupa circa un sesto del territorio della Serbia, lo potete vedere su, ora questa mappa non l'ho stampata, ma è molto facile da reperire. Ecco, cosa c'è da dire sul Kosovo? Il Kosovo per certi aspetti ricorda un po' la Palestina, Israele, insomma, appunto, diciamo, è una zona, un territorio a popolazione mista, Ci sono dentro sia i serbi che gli albanesi. Quindi in qualche modo, diciamo, anche se uno analizza tutta l'evoluzione storica, non possiamo assolutamente arrivare alla conclusione che il Kosovo è solo serbo oppure che il Kosovo è solo albanese. Così come non possiamo arrivare alla conclusione che i territori di Israele sono solo israeliani o solo palestinesi. Ci sono stati tutti e due nel corso dei secoli. E in questi casi i conflitti sono molto profondi, è difficile trovare una soluzione duratura. Quello tra Israele e palestinesi, diciamo, non è ovviamente stato risolto, anche se per ora c'è un dominio di Israele. E vediamo un po' come si è sviluppato il conflitto in Kosovo. Si può dire effettivamente che il Kosovo è, diciamo, nel corso del Medioevo e nel corso, diciamo, dei secoli più recenti, inizialmente era abitato quasi esclusivamente da serbi, quasi esclusivamente da serbi. E, diciamo, i serbi colonizzarono il Kosovo nel VII secolo, e ovviamente il Kosovo era un po' una zona di confine, quindi ci furono numerose guerre a cui parteciparono spesso anche i bulgari, Quindi in qualche modo il Kosovo fu conteso non solo dai serbi e dall'impero ottomano, ma fu conteso anche dai bulgari. Ecco, però, come Quindi ecco, diciamo, se noi vogliamo fissare una data attorno a circa il 1500, attorno al 1500 i serbi erano il 98% della popolazione, ovviamente di religione ortodossa. Però a partire dal 1459 il Kosovo fu conquistato dai turchi, e quindi subì un processo di islamizzazione. E poi ci furono anche dei flussi migratori dall'Albania e dalla Turchia. E alcuni periodi storici fu riconquistato dall'impero austro-ungarico. Insomma, fu una terra martoriata da guerre, da processi migratori, da processi di di islamizzazione, oppure in passato di cristianizzazione, ovviamente. E però piano piano, diciamo, gli albanesi quindi aumentano. Se uno vuol vedere quella che è la situazione alla fine dell'Ottocento, noi abbiamo gli albanesi che sono circa il 48% della popolazione e i serbi che sono il 44%. Poi ci sono anche i turchi, ci sono anche altre minoranze. Se vogliamo guardare la prima mappa, quella del 1903, vedete un po', gli azzurrini sono i serbi e questi tipo un pochino amaranto, bordeaux, sono gli albanesi. Quindi diciamo all'inizio del Novecento gli albanesi superano i serbi, diventano leggermente superiori, ma sono, diciamo che possiamo dire all'inizio del Novecento sono 50 e 50, gli albanesi 48, i serbi 44. I colorini sono come quelli dell'Aston Villa, del West Ham, azzurri e bordeaux, una coppiata molto molto graziosa. Poi come vedete ci sono anche dei verdini, i turchi, quindi ci sono dei verdini sparpagliati soprattutto a sud nella zona centrale. Ecco, poi continuiamo a vedere quello che succede nel corso del Novecento. Nel corso del Novecento, ecco, mentre logicamente nel momento in cui crolla l'impero ottomano, i serbi, diciamo, riacquisiscono potere e poi ci sono di nuovo delle guerre con i bulgari, e l'impero austro-ungarico molto spesso diciamo è stato visto bene anche dagli albanesi, perché veniva visto come un contraltare dei serbi. Soprattutto in questi primi anni nei primi decenni del Novecento, diciamo, il conflitto fra serbi e albanesi si approfondisce. I serbi hanno un odio, diciamo, molto profondo contro gli albanesi, perché insomma, i serbi si sono sempre autopercepiti come ultimo bastione della cristianità contro l'Islam. E quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale ci fu un genocidio commesso dai serbi nei confronti degli albanesi. Però, diciamo, ormai la percentuale di albanesi cresceva sempre di più, quindi sostanzialmente mentre all'inizio, alla fine 800, inizio 900 erano 50 e 50, ormai gli albanesi diventano circa due terzi del totale, quindi ci sono un terzo di serbi e due terzi di albanesi. Poi, diciamo, per un certo periodo il Kosovo fece un po' parte di quell'entità musulmana istituita da Mussolini, la cosiddetta Albania fascista, che comprendeva l'Albania, il Kosovo e la Macedonia albanese. Ricordo che avevo a Trieste un tempo fa una cinquantenne albanese che diceva che quello è stato l'unico periodo in cui, ecco, i musulmani, diciamo, del nord Adriatico hanno avuto un'entità in cui si sono riconosciuti. Ecco. La tesi di questa signora era che si sarebbe dovuto ricostruire un'entità statale musulmana, cioè albanese, e comprendeva appunto Albania, Kosovo e la zona della Macedonia popolata da albanesi. Ecco, poi ovviamente, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale il Kosovo non fu un'entità federale della Jugoslavia, ma era una provincia della Serbia che manteneva la sua autonomia amministrativa. Ecco, la percentuale aumenta ancora di più, vale a dire, diciamo, negli anni 70 gli albanesi sono il 75%, i serbi il 15%, all'inizio degli anni 90 addirittura gli albanesi sono l'80%, i serbi il 10%. Andiamoci a vedere la tabella. Ecco, guardiamo la tabella 3-3B. Nella tabella 3-3B si vede in modo abbastanza chiaro come i grigi sono gli albanesi, sono una netta maggioranza. I serbi sono concentrati soprattutto nelle province a nord e in una provincia a sud, e poi sono un po' sparpagliati nel centro. Poi nella zona sud ci sono... Ecco, la zona sud, questa linguettina che è più a sud, ci sono altre popolazioni musulmane, i gorani se non ricordo male, ci sono un po' di croati, insomma è un pochino più mista questa zona a sud. Ecco... Dunque, a questo punto, diciamo, vediamo che cosa succede appunto nei primi anni 90. Nei primi anni 90 possiamo vedere come appunto la fase di Milosevic è segnata subito da una decisione che scontenta la popolazione albanese, perché la fine, diciamo così, della Federazione Jugoslava porta alla revoca dell'autonomia amministrativa di cui i kosovari avevano beneficiato durante il comunismo, e quindi scatta un dominio, dei serbi ai danno degli albanesi. Viene eliminato il bilinguismo nelle scuole, la burocrazia, vengono epurati tutti gli albanesi e restano solo i serbi. A quel punto, diciamo, però ovviamente, dato che appunto gli albanesi erano una netta maggioranza, erano l'80% contro il 10% dei serbi, quando si svolgono le elezioni vincono gli albanesi. E succede quello che era già successo in Croazia ed era già successo in Bosnia, vale a dire che si scopre la prima bambolina russa, e la seconda bambolina russa, diciamo, è quella che porta alla proclamazione dell'indipendenza del Kosovo, che avviene nel settembre del 91. L'80% della popolazione, cioè gli albanesi, votano a favore. Ovviamente i serbi non partecipano alle elezioni. E si forma anche un gruppo armato, il famoso UCK, l'Esercito di Liberazione del Kosovo. E solo che fino a quel momento le truppe di Milosevic sono impegnate prima in Croazia e poi sono impegnate in Bosnia. Quando finisce la guerra in Bosnia, purtroppo per i serbi Milosevic viene sconfitto dalla NATO, dalle truppe della NATO che bombardano la Serbia anche, e in qualche modo, diciamo, Milosevic allora decide di occuparsi del Kosovo. E comincia dal 96, subito dopo gli accordi di Daytona, cominciano a fare pulizia etnica in Kosovo. Quindi Milosevic dice, vabbè, quelli della NATO si sono impegnati in Bosnia e ci lasceranno in pace in Kosovo. C'era come la percezione che la Bosnia era un'entità federale e quindi in qualche modo la Serbia aveva accettato la frammentazione della Jugoslavia, aveva accettato, diciamo, la secessione della Macedonia, della Slovenia, della Croazia, e Milosevic pensava che sul Kosovo poteva avere mano libera, perché il Kosovo non era un'entità federata della Federazione Jugoslava. E quindi, diciamo, la modalità di risoluzione del conflitto dal dominio dei primi anni 90 passa alla riduzione all'impotenza, perché c'è pulizia etnica. Nel frattempo si forma il famoso gruppo di contatto, il famoso gruppo di contatto che abbiamo visto agirà anche in Bosnia, composto da Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Germania e Russia. Il gruppo di contatto nel 94 propose una mediazione in Bosnia, che poi fallì. L'accordo di pace fu raggiunto solo dopo la guerra, solo dopo l'intervento della NATO. Però in questo caso nel 99, all'inizio del 99, dopo che appunto ormai anche lì ci furono 96, 97, 98, 3 anni di pulizia etnica fatta dai serbi contro gli albanesi, fu elaborato il cosiddetto piano di Rambouillet nel febbraio del 99, in cui sostanzialmente, ecco, in questo caso non abbiamo tutta la, diciamo, non possiamo elaborare tutta questa tiritera di quattro accordi, vi ricordate, Cutigliero Carrington, Vance Owen, Owen Stoltenberg, gruppo di contatto, eccetera, eccetera. Qui c'è un unico piano, un unico accordo di pace, che assomiglia un po' al primo piano della Bosnia, vale a dire il piano Carrington-Cutigliero, in quanto che viene semplicemente proposto un consociativismo. Un consociativismo in quanto che, appunto, è difficile fare il federalismo quando c'è un rapporto di 8 a 1. Se c'è 80 contro 10, il federalismo non è praticabile. In Bosnia era praticabile, in Kosovo no. Quindi si dice, guardate, fate un accordo consociativo, un governo in cui partecipano sia i serbi che i kosovari, e vedete di smettervela di fare la guerra. Però ovviamente i serbi sentivano di avere il coltello dalla parte del manico, i kosovari erano piuttosto deboli dal punto di vista militare, e quindi, diciamo, il governo di Milosevic rifiutò questo piano. La Russia e la Cina fecero capire che non avrebbero legittimato un intervento, così come era avvenuto in Bosnia, né in Bosnia né in Kosovo hanno legittimato un intervento, però fecero anche capire che non si sarebbero opposti né politicamente né militarmente. Quindi il 24 marzo del 99 cominciano gli attacchi aerei della NATO, nei confronti della Serbia, e l'UCK ovviamente agiva con le sue incursioni a terra. E la guerra durò un po' di più rispetto alla guerra in Bosnia, che durò una ventina di giorni, la guerra in Kosovo durò 3 mesi. Dal 24 marzo 99 all'11 giugno del 99, e fu sancita appunto dalla sconfitta della Bosnia. E subito dopo la guerra ci furono due missioni, una missione, diciamo, di peace building dell'ONU e una missione di peacekeeping della NATO, che si installarono nel giugno del 99. Ecco, si deve subito capire che però, diciamo, l'intervento in Kosovo non portò a un accordo di pace, come Daytona. Però sostanzialmente, diciamo, fu mantenuta, ecco, diciamo, il Kosovo diventò un'entità de facto separata dalla Serbia, alle elezioni partecipavano solo gli albanesi, però non ci fu mai riconoscimento totale del Kosovo da parte di tutti gli stati. Fu riconosciuto dagli Stati Uniti, fu riconosciuto, diciamo, da 22 membri dell'Unione Europea, quindi non da tutti, ecco, Spagna e Grecia ovviamente non riconobbero il Kosovo. Quindi, diciamo, il conflitto internazionale è stato sostanzialmente congelato, con una sorta di quasi stato, come, che so io, la Cipro turca nel nord di Cipro, come la Crimea, diciamo, all'interno dell'Ucraina, che è sostanzialmente passata alla Russia, come la Transnistria, come l'Abkhazia, come l'Ossetia del Sud, come tanti quasi stati, cosiddetti quasi stati che esistono, che sono in qualche modo delle separazioni de facto, ma non de jure. Però all'interno quindi i conflitti sono due, c'è un conflitto internazionale che è congelato, un conflitto interno in cui sostanzialmente c'è un dominio dei kosovari e danno di sé. Ecco, i kosovari non hanno fatto pulizia etnica nella fase B, mentre invece ad esempio in Croazia abbiamo visto che c'è stata nella fase B, quando i croati hanno riconquistato la Ucraina e la Slavonia, c'è stata un po' di pulizia etnica. Ecco, quindi in qualche modo, diciamo, la guerra in Kosovo ha provocato circa 12.000 morti fra gli albanesi e 3.000 tra i serbi, quindi ci sono stati in tutti circa 15.000 morti. Quindi è stato un po' più violenta della guerra in Croazia, che ha avuto circa 11.000 morti, ma è stato molto meno violenta della guerra in Bosnia, che ha avuto 200.000 morti. Ecco, però c'è stato un riequilibrio, un maggiore squilibrio, perché, ecco, se vi ricordiamo le tabelle del 2005, in seguito alla guerra, cioè molti serbi se ne sono andati. Quindi Se nel 91, prendiamo un po' le tabelle, nel 91 gli albanesi erano 80% e i serbi il 10%, nel 2005 gli albanesi, vedete all'inizio pagina 38 vengono riportate le statistiche, gli albanesi sono l'88%, i serbi sono il 7%. Andiamoci a vedere, la tabella 3.3D, la mappa etnica del 2005 e vedete, diciamo, rispetto alla 3.3D, 3C, la 3C è la mappa etnica del 91, in cui appunto diciamo gli azzurrini sono i serbi e gli amaranto sono gli albanesi. Vedete qui c'è 80-10. E qui nel 2005 i verdi sono gli albanesi e i rossi sono i serbi, quindi c'è un 88% versus 7%. E poi possiamo vedere anche la mappa etnica 3E del 2010, in cui si capisce che in qualche modo, ecco, vedete la zona a nord, i serbi sono una stragrande maggioranza della popolazione, oltre l'80-90%, e nelle due zone che nella tabella D sono rosse, in realtà c'è una popolazione mista, in cui i serbi sono maggioritari, ma con percentuali inferiori, quindi saranno 60-40, una cosa di questo tipo. E poi c'è questa zona gialla, la zona gialla sono i Gorani, che sono un'altra popolazione musulmana, però non sono albanesi. Quindi, ecco, in tanti hanno detto, ah, ma c'è stato un doppio criterio, da parte degli occidentali, in Bosnia hanno favorito, diciamo, una integrazione, in Kosovo hanno favorito una secessione de facto. No, un momento, Diciamo, innanzitutto è una secessione solo de facto e non de jure, quindi diciamo il Kosovo partecipa ai campionati mondiali di calcio, però non ha un seggio all'ONU, quindi in qualche modo non è uno stato riconosciuto da tutti i paesi a livello internazionale. E poi, diciamo, dal punto di vista delle culture politiche, diciamo, l'evidenza empirica mostra che in ogni caso, diciamo, il Kosovo è restato uno stato plurinazionale, lo stesso Kosovo, voglio dire, anche se la consideriamo come un'entità separata, è restato uno stato plurinazionale, quindi è compatibile con Daytona, mi spiego? Quindi, diciamo, quale sarebbe stata una risoluzione più equa del conflitto in Kosovo? La risoluzione più equa la indico nella parte finale di questa mia scheda, vale a dire a pagina 31, Lo scenario più greco quale poteva essere? Un progetto di separazione mononazionale tra serbi e albanesi, in cui si poteva in qualche modo, diciamo, separare gli spicchi, soprattutto questo spicchio a nord, questo spicchio che nel testo è quello giallo, oppure nelle mappe, è quello rosso, questo spicchio si poteva dividere il Kosovo in due parti, in cui in qualche modo, diciamo, il Kosovo serbo andava alla Serbia, e il resto del Kosovo restava indipendente. Però questa cosa sarebbe stata una separazione mononazionale, e sarebbe entrato in conflitto profondo con Daytona. Quindi, diciamo, un processo di separazione mononazionale, tra serbi e albanesi in Kosovo avrebbe probabilmente fatto saltare a Daytona, perché allora i serbi della Bosnia avrebbero detto: ehi, un momento, ma allora anche noi vogliamo ricongiungerci con la madrepatria. Quindi ciò che l'Occidente ha osteggiato, è, diciamo, una suddivisione del Kosovo in due parti, perché avrebbe promosso, questo avrebbe portato anche a una suddivisione della Bosnia in tre parti, con magari anche i croati che avrebbero voluto ricongiungersi con la madrepatria. Recentemente, c'è stato anche un processo, un negoziato, con la mediazione americana, che avrebbe potuto portare a uno scambio di territori tra serbi e albanesi, vale a dire la zona a nord del Kosovo sarebbe andata alla Serbia e certe zone a sud della Serbia abitate da albanesi sarebbero andate al Kosovo. Però questa mediazione americana nel settembre del 2018 non si è concretizzata. Che cosa è successo in questi ultimi anni? Quindi ecco, come abbiamo visto, noi siamo arrivati al 99 con l'intervento della NATO. Quindi c'è un dominio dei kosovari sui serbi, perché i kosovari vincono le elezioni e i serbi le boicottano. Ecco, quindi non è mai stato proposto il federalismo perché sono 9 contro 1. Ecco, il 16 febbraio del 2008, per il mio compleanno, diciamo, il Kosovo ha proclamato l'indipendenza una seconda volta, l'aveva già proclamata nei primi anni 90, e appunto, diciamo, questa indipendenza, come abbiamo visto, è stata riconosciuta da 22 stati su 20, su 27, 28 dell'Unione Europea, dagli Stati Uniti, ma ovviamente non dall'ONU. È ovvio che neanche la Confederazione era fattibile, perché la Confederazione avrebbe retto un giorno, perché poi i serbi si sarebbero separati immediatamente. Ci fu un tentativo di mediazione da parte dell'ONU, subito dopo la dichiarazione di indipendenza, da un funzionario finlandese, Ahtisaari, che in qualche modo, no, questo fu precedente, nel 2007. Però questa mediazione fallì. Però recentemente c'è stato un sostanziale accordo, non un accordo di pace con le fotografie, con diciamo l'ufficialità, però c'è stato un accordo promosso dalla NATO che sostanzialmente nell'aprile del 2013 ha garantito l'autonomia amministrativa alle popolazioni serbe del nord. E questo ha consentito anche l'inizio dei negoziati dell'allargamento con la Serbia nel dicembre del 2015. Diciamo, l'accordo è stato ratificato dal Kosovo ma non dalla Serbia, però possiamo dire che la Serbia lo ha di fatto accettato politicamente. Non ha voluto metterci sopra il suo timbro, però sostanzialmente è stato un accordo a cui hanno aderito le popolazioni serbe del nord del Kosovo per avere l'autonomia amministrativa, che si sono un po' rassegnate. Continuano a boicottare le elezioni, a cui partecipano solo gli albanesi, però hanno un'autonomia che gli garantisce le solite cose, diciamo la possibilità di avere le scuole nella lingua serba, eccetera, eccetera. Ecco, quindi diciamo questa è un'autonomia de facto, anche se, come vi dicevo, non è stata ratificata dal Parlamento serbo. Quindi, ecco, diciamo alla fine non c'è stato un vero e proprio accordo di pace, però diciamo possiamo dire che siamo passati da una fase di dominio, subito dopo la guerra del 99, dal 2013 in poi il conflitto viene risolto appunto con l'autonomia amministrativa. E quindi, ecco, se voi andate alla tabella, di pagina 149, vedete, che in qualche modo il Kosovo ci abbiamo integrazione asimmetrica, autonomia. Abbiamo la prima colonna che è la diagnosi, la seconda colonna è la terapia, quindi Croazia, integrazione simmetrica, autonomia è già consolidato, quindi questo è uno scenario di conflitto risolto. La Bosnia c'è integrazione con il federalismo, che però a livello di terapia si potrebbe anche presupporre che ci possa essere un referendum che lascia le popolazioni decidere se mantenere il federalismo, se fare una confederazione, se fare tre stati, eccetera, eccetera. Il Kosovo attualmente c'è un'integrazione simmetrica con autonomia, a livello di terapia la soluzione più equa sembra una separazione mononazionale, ma questa, diciamo, il referendum, la separazione mononazionale porterebbe all'ordine, porterebbe uno scenario di ordine con stati mononazionali, ma questo non è gradito dai paesi europei che sono influenzati dalla cultura politica della sinistra costruttivista e quindi in qualche modo preferiscono degli stati plurinazionali in cui in Bosnia c'è il federalismo e in Kosovo c'è l'autonomia, e in Kosovo e in Croazia c'è l'autonomia amministrativa. Ok? Ecco, diciamo, i serbi e la Croazia non hanno più chiesto, diciamo, la secessione e la reintegrazione alla Serbia, anche perché come abbiamo visto, sono molto diminuiti, si sono ridotti praticamente di 2/3. E anche i serbi in Kosovo si sono molto ridotti, molti sono tornati in Serbia, e quindi in qualche modo, ecco, quindi diciamo la Serbia è risultata sconfitta sia in Bosnia che in Kosovo, Nel 2001, quando ci furono le elezioni, diciamo, la Serbia ha anche, diciamo, Milosevic ha perso le elezioni, ha vinto l'opposizione, poi, diciamo, nei negoziati sull'allargamento, l'Unione Europea ha bloccato i negoziati finché non veniva consegnato Mladic, il protagonista dell'eccidio di Srebrenica, che poi è stato consegnato e sono iniziati i negoziati sull'allargamento anche con la Serbia. E invece quelli con la Bosnia non sono ancora iniziati perché lo Stato bosniaco fa molta fatica a funzionare decentemente. Ok? Quindi diciamo la parte sul Kosovo la considero conclusa. Allora, passiamo alla Macedonia. Il Montenegro l'abbiamo già fatto quando abbiamo analizzato dopo la Croazia. Ecco, andiamo subito sulla mappa. Qui non ho aggiunto altre mappe nel file, diciamo, aggiuntivo. Abbiamo un'unica mappa, che è quella a pagina 33. Come vedete, qui abbiamo in giallo, come dice la mia, potremmo dire come dice la mia donna delle pulizie svizzera, in giallo abbiamo, diciamo, tutti gli abitanti macedoni, che sono nella zona, sono prevalenti in Macedonia, se noi analizziamo per bene le percentuali, e poi in arancioncino abbiamo gli albanesi, poi in verde abbiamo i turchi, e poi in azzurro ci sono le popolazioni miste, come diceva mia suocera che andava sempre cercando il pesce misto. Quindi in qualche modo, diciamo, i macedoni sono il 65% del totale, gli albanesi rappresentano il 25% del totale, e poi ci sono un po' di serbi, ma pochi, e un po' di turchi. Si potrebbe dire una battuta, la Macedonia ha vissuto un conflitto molto poco violento perché non c'erano i serbi, però insomma, diciamo, anche in Montenegro c'erano i serbi e lì la violenza non c'è stata, quindi questa qui non è una tesi attendibile. Ecco, la Macedonia, diciamo, anche la Macedonia è stata una regione che ha subito nel corso dei secoli vari sballottamenti, conflitti, migrazioni, guerre. E la Macedonia, diciamo, ecco, la Grecia non ha molto avuto a che fare, perché sappiamo la Macedonia che adesso è diventata, ha cambiato nome, è diventata Macedonia del Nord, una zona a nord che appunto era nell'ex Jugoslavia, abitata da popolazione prevalentemente slava, come i Macedoni appunto, e poi c'è la Macedonia del Sud che è all'interno della Grecia, che è abitata da popolazione greca. Però queste due entità sono sempre state separate nel corso dei secoli. E anche la Macedonia nel corso dei secoli è stata sballottata, da un lato appunto è stata indipendente e quindi ha subito una forte influenza anche dei serbi, poi fu occupata per alcuni periodi anche dai bulgari, infatti la lingua macedone è piuttosto parecchio influenzata sia dalla lingua serba che dalla lingua bulgara. E poi è stata anche occupata ovviamente dall'Impero Ottomano, che hanno quindi, diciamo, per circa 5 secoli l'Impero Ottomano ha dominato la Macedonia, quindi c'è stata una islamizzazione, della popolazione macedone. E tra l'altro in Macedonia ci sono anche diversi turchi, forse è lo stato dell'ex Jugoslavia con un maggior numero di turchi. I turchi hanno avuto anche diciamo, un periodo in cui hanno avuto un potere importante all'interno della Macedonia. Quindi anche qui gli albanesi della Macedonia non sono dei turchi, diciamo, emigrati dall'Impero Ottomano, sono semplicemente degli slavi islamizzati. Come abbiamo detto prima, quando ci fu l'occupazione fascista dell'Albania, la zona della Macedonia, che era popolata da musulmani, fu annessa a questa Albania fascista, che era un'entità più grande dell'attuale Albania, che comprendeva anche il Kosovo e la zona della Macedonia popolata da albanesi. Ecco, anche qui succede la solita cosa, no? Subito dopo l'89 la Macedonia si dichiara indipendente nel novembre del 91. Il referendum fu boicottato dagli albanesi, che si sentivano in minoranza rispetto ai macedoni, e quindi in qualche modo, diciamo, ecco, in questo caso i serbi si disinteressano della cosa, anche perché ci sono molti pochi serbi in Macedonia. E quindi il conflitto resta latente e non degenera in guerra, e però, ad esempio, nell'86 arriva il riconoscimento da parte della Serbia, subito dopo Daytona, diciamo, Milosevic riconosce l'indipendenza della Macedonia, però c'è un conflitto con la Grecia, e la Grecia dice: guardate, a me non piace che voi vi chiamate Macedonia. Abbiamo una Macedonia anche noi all'interno della Grecia, e quindi non voglio che in un futuro, che chissà per quale motivo, i nostri macedoni greci vogliono riunirsi con i macedoni slavi a nord. Quindi i greci dissero: guardate, non se ne parla che inizino dei negoziati sull'allargamento dell'Unione Europea finché non cambiate il nome. Vabbè, le cose vanno avanti, diciamo. C'è una missione dell'ONU, ci sono degli episodi, ci sono degli scontri armati, tra macedoni e albanesi già si verificano degli scontri armati, ma non così gravi. Viene stanziata una missione dell'ONU, con la speranza che l'ONU sarebbe riuscito a mediare in questo conflitto, ma poi questa missione dell'ONU fallisce. A un certo punto la Cina vota contro, e questa missione dell'ONU, che era stata stanziata nei primi anni 90, dal 92 viene ritirata nel 99. Però, diciamo, il conflitto in Macedonia è fortemente influenzato dagli episodi della guerra in Kosovo, vale a dire, così come inizia la guerra in Croazia, finisce la guerra in Croazia, inizia in Bosnia. La guerra in Bosnia dura 3-4 anni, finisce la guerra in Bosnia, inizia la guerra in Kosovo. La guerra in Kosovo dura dal 96 al 99, finisce la guerra in Kosovo e comincia la guerra in Macedonia. Anche perché molti albanesi, che erano nell'UCK kosovaro, dopo la guerra, hanno parecchio tempo libero, e mo che famo, che facciamo? Andiamo in Macedonia. E si formò nel 2001, all'inizio del 2001, l'UCK Macedone. Gli albanesi dissero: oh, avete visto, la NATO aiuta i musulmani, C'erano i croati, non gliene è fregato niente. La Serbia ha battuto la Croazia nel 91 e sono stati a guardare, hanno avuto un atteggiamento anarchico. La Bosnia, sono intervenuti la NATO a favore dei musulmani, se c'erano solo i croati li lasciavano perdere, siccome c'erano i musulmani è una guerra politically correct, e sono intervenuti a favore dei musulmani di Bosnia. Lo stesso in Albania, mo se piantiamo una grana anche in Macedonia, vedete che la NATO interverrà per sostenere gli albanesi, perché i governi europei hanno questo complesso di colpa verso i musulmani e interverranno per favorire gli albanesi. In realtà non è andata così, nel senso che stavolta appunto c'è stata una breve guerra provocata dall'UCK nel gennaio del 2001, che ha provocato un numero piuttosto basso di morti, diciamo qualche centinaio di morti, con degli scontri più accentuati nell'estate sempre del 2001. Nel luglio ci furono circa, non so, 150-200 morti, quindi sarebbe una guerra che gli statistici non considerano vera e propria guerra, ma noi non ce ne frega niente agli statistici, quindi la consideriamo una guerra. E qui però ci fu una mediazione importante all'Unione Europea, che spinse il governo macedone e l'UCK a firmare un accordo di pace il 13 agosto del 2001. E questo è uno dei pochi casi di una politica estera comune che ha avuto successo. Quindi è uno dei casi che rappresentano un'eccezione, una linea di tendenza che è quella di diciamo, non avere una politica estera comune efficace. L'Unione Europea favorì gli accordi di pace che portarono all'autonomia amministrativa nei confronti degli albanesi, ok? Quindi in qualche modo l'integrazione asimmetrica con un'autonomia amministrativa piuttosto ampia è garantita alle minoranze albanesi. Però Poi ci fu una missione militare della NATO, visto che l'ONU se n'era andato via, ci fu una missione militare di peacekeeping della NATO. Però ecco, quindi diciamo, il conflitto definitivamente risolto, insomma, via, proprio definitivamente risolto, no, perché in qualche modo, diciamo, gli scontri armati sono continuati. Di tanto in tanto si svolgono delle scaramucce, degli scontri armati in cui ci sono degli episodi di violenza. Ecco, l'altra cosa importante da sottolineare è che mentre la guerra in Croazia, la guerra in Bosnia, la guerra in Kosovo hanno portato anche a pulizie etniche, a flussi di rifugiati piuttosto importanti, quella in Macedonia no, quindi non ha modificato le percentuali, quindi sostanzialmente noi abbiamo la Macedonia in cui la maggioranza della popolazione, questa zona tutta gialla, e gli albanesi sono in questa zona arancione, quindi non è modificato. Quindi insomma, diciamo, resta l'autonomia amministrativa, che del resto è lo stesso scenario di risoluzione del conflitto sia della Croazia che del Kosovo, quindi diciamo in questi quattro conflitti, in 3 su 4 c'è l'autonomia amministrativa e integrazione simmetrica, e in Bosnia invece c'è l'integrazione simmetrica o il federalismo. Invece in Montenegro c'è stata la separazione plurinazionale. Però ricordate, anche la separazione plurinazionale del Montenegro diciamo, si sostanzia poi in una integrazione simmetrica. In un'integrazione simmetrica, perché abbiamo appunto, diciamo, un'entità anche in Montenegro plurinazionale. Allora, poi si è sbloccato, è stato risolto il conflitto diciamo, con la Grecia. Potremmo dire, ecco, che in questo caso c'è stato un caso di persuasione. Ecco, potremmo dire che in questo caso il governo, diciamo, qui non l'ho scritto persuasione, però ve lo posso dire a voce, sostanzialmente il governo macedone è stato persuaso a cambiare nome. Quindi i macedoni hanno ceduto. Se l'avessero fatto 10 anni prima, sarebbero iniziati 10 anni prima i negoziati con l'Unione Europea. Invece i macedoni sono stati un po' duri, un po' testoni, non hanno voluto cambiare nome perché non volevano subire questo ricatto della Grecia, ma alla fine hanno seguito questo ricatto della Grecia. Quindi nel giugno del 2018, come viene detto qui alla fine di pagina 33, i governi della Grecia e della Macedonia hanno siglato l'accordo di Prespa, che prevede il cambiamento del nome, quindi la Macedonia si chiama Macedonia del Nord. Si diceva Upper Macedonia o Northern Macedonia, alla fine hanno scelto Northern Macedonia. Poi successivamente c'è stata la ratifica dei parlamenti, nel gennaio del 2019 c'è stata la ratifica sia del Parlamento greco che del Parlamento macedone, e poi, ecco, io qui dico nel giugno 2018 sono iniziati gli allargamenti dell'Unione Europea, no, non è vero, sono iniziati nel marzo 2020, e nel marzo 2020 è in qualche modo la Macedonia è entrata anche nella NATO, così come è entrata nella NATO anche il Montenegro. Il Montenegro è entrato nella NATO nel 2017. Tra l'altro anche l'Albania era entrata nella NATO, quindi la NATO ha in tutto 30 membri, e rispetto ai paesi dell'Unione Europea, la NATO dei paesi dell'ex Jugoslavia, diciamo, no, del Nord Adriatico, ha 3 membri in più, vale a dire Slovenia e Croazia sono sia nell'Unione Europea che nella NATO, però Montenegro, Macedonia e Albania sono nella NATO ma non nell'Unione Europea. Invece Bosnia e Serbia non sono né nella NATO né nell'Unione Europea, anche se ovviamente va in qualche modo riconosciuto che, diciamo, la Serbia ha iniziato i negoziati sull'allargamento e la Bosnia no. Quindi attualmente l'Unione Europea ha i negoziati sull'allargamento con Serbia, Montenegro e Macedonia e anche Albania, ma non con la Bosnia. Quindi la Bosnia è quella che sta più lontano sia dalla NATO che dall'Unione Europea. La Serbia ha iniziato i negoziati con l'Unione Europea, ma non sulla NATO. Ecco, se andate alla tabella finale, quella che vi ho già menzionato, quella diciamo di pagina 149, vedete Macedonia, integrazione asimmetrica, autonomia. Non c'è nessuna terapia perché quella modalità, diciamo, è quella che va bene un pochino a tutti. Va bene, grazie, abbiamo finito.